se tu ti stai in piedi per essere vergognoso, non perché gli altri non siano stabili, ma più che altro perché sarà anche abbastanza breve di non avere questo padre. Innanzitutto vorrei ringraziare il padre Rossi per avermi invitato, direi di me parente, un po' per veramente facendo per la mercede, che vuol dire a tutti vivere le fatiche, gli anni del padre Bernardino e Adriano, cioè l'anno della questa miscellare di studi inferni, l'occasione del suo tantissimo compleanno agli amici e dai compratelli. Con un titolo che viene discretamente eccentrico, la religioni e le dottrine, la voluminosa miscellanea raccoglie contributi di interesse prettamente francescano, quegli storici complessivamente nove e di questi dovrò presentare gli alunni, sono una reale iniziata per gli interessati. Un volume almeno dalla parte della storia francescana non aggettivata né ideologica né filosofica, così c'è stata divisa e così c'è stata passata, che ripara largamente l'eventuale fatica di leggerlo. Ma se di filosofia non se ne incontra, di certo un sottoporto almeno ai nostri occhi, squisitamente teologico soggiace a tutta l'architettura dei nostri consulti. Una premessa, gli articoli che dovuto leggere sono dei bei articoli, quindi quello che potrò dire sarà ovviamente quasi una sorta di recensione da pubblicare, brevissima, non merita di più. L'esordio di Costanzo Carnioni è dato sulle note di Francesco, uomo che ha sofferto molte infermità e attraverso una malattia malati tutti i cugnanti della sua epoca ha scoperto l'amore di Cristo. Dalla fragilità di Francesco, come lascia intendere alcuni tratti della pubblicazione di Assisi e della leggenda vicina, Francesco non è mai buona salute, di costituzione fragile e delicata, malato di giorno in giorno fino alla sua morte, rimane una costante di un uomo che si cava dalla sofferenza. E sul fenomeno della tua attività, la storiografia, il nostro autore deve ripercorrere i significati e i rapporti di valore, quelli sottende che il malato assume nella visione francescana e capocina. La riflessione è supportata da una grande lettura delle fonti, non solo delle definitive del francescanesimo, ma anche e soprattutto quelle della cultura della misericordia capucina. Direi che è molto bene riconoscere che la parola nasconde e insieme ripeta la persona di Cristo sofferente. Il secondo articolo di Saturnino Luis de Rifara si muove dalla considerazione dell'azione missionaria, in particolare quella francescana, organizzata per orientare i musulmani. Francesco, nella sua esperienza in Oriente, nonostante l'esito con il sultano, matura alcune convinzioni. La missione su biologia e la missione su unione su adeletica politica sono queste le istruzioni che dà i suoi frati a coloro che vogliono andare ad essere, o come allora si diceva, agli infedeli, ma non bastano. La predicazione, anche quella pacifica, era suggellata dalla pena capitale e la triste constatazione dei primi martiri francescani in quelle terre dove la parola è fatale e la costante impedica di due popoli, l'Islam e la cristianità, si scontrano perché credono e si misurano in un Dio vincitore. La nostra, una storia gloriosa che nasce dall'alternativa della missione sullo stile di Francesco di una crociata, obbediente ai canoni del Papa di Corno che provvedeva obbedire da tutti i politici. Il panorama tracciato dal nostro autore, non sempre condivisibile, presenta ideologiche sbagliature nella lettura delle fonti o alcune forze, alcune programmatiche. Tuttavia offre un quadro dell'immaginario teologico francescano e del papato dell'epoca. Chiaramente l'opposizione al santo proposito di Francesco, ma forse senza alcuna attuale giustificazione, utile alla comprensione dell'epoca che per il dramma della conflittualità dove la religione e i suoi ministri vivono e sentono la religione diversamente da noi. Da qui la nascita, grazie soprattutto agli ordini religiosi, di una letteratura di matrice apologetica e endemica fino alla fine del secolo XVIII. L'accordo di Marco Bartoli, rinomato per gli interessi esplicitamente olimpiani, ci offre ancora una volta una sintesi utile. Si tratta delle questioni della lezione evangelica, non le uniche e simboliche protezioni, quella di Pietro di Giovanni Olivi, a suscitare interesse e perplessità. Tuttavia, quella che è la foto personale dell'autore, di appena qualche anno fa, nel 2002, con l'edizione della questione a Papa Cosimo ogni modo di spensare le speciali grandi ipotesi evangelici, oggi vi propone una visione di insieme delle 17 questioni, chiaramente relate in tempi diversi e sollecitate da elementi puntuali. Pertanto, al di là delle presunte, per lo poco puntuali coincidenze complessive del codice vaticano latino 49-86, le ascendenze di tanto ordine ci sfuggono. E questo perché lo stesso autore non concorda in modo particolare con l'ipotesi di Maranesi, ma anche quando me ne sono interessato personalmente, non accoglievo né ancora in genere l'ipotesi del Maranesi, né tanto una quella su questo stile direi quasi tematico proposta da Joseph Koch nel 1930. Non sono un avvocato di tentativi di indagine tematico-codicologico del ventaglio di testimonianze tutt'oggi utili, ma il risultato è che si mantiene nella discreta congettura. E questa volta il nostro autore ne presenta le affinità più che probabili tra le questioni della lezione evangelica degli Olivi e quelle del suo stimato maestro Bonaventura. E niente direi di nuovo, almeno per gli Olivi, solo un aggiornamento del suo maestro Parisino alla luce dei recenti avvenimenti, pertinente la conclusione e la sollecitudine del Parcoli a rimettere mano a interessante produzione, sebbene ancora oggi non c'è che accolga la fatica della settima questione, a comunicando il sospetto un consorzio per il colloquio implicito nel Consiglio Evangelico dato le castitate. Giuseppe Avanzi raccoglie alcune notizie, talvolta direi poche critiche di interesse dei maestri della provincia delle Marche e dei luoghi di studio del Cupino, Faro, Mascoli Piceno e Ancona. Si tratta di una provincia che non gode di studi accelerati, e c'è Cupino che tuttavia è in seconda classe e non è abilitato a concedere i gradi accademici. La fatica dell'autore si poggia da prima sulle ricerche di Giuseppe Abate, di Celestino Piana e di instancabile Cesare Cenci. Studenti e maestri discutono la loro organizzazione e riaffiorano e ritrovano una loro forma. E sulla fine del secolo XIV, o del secolo XV, si trovano diversi soggetti interessanti: Nicola da Savignano, Giacomo da Tolentino, Giovanni da Urbino, Paolo da Montenuovo, Antonio da Monticello, Giovanni da Ancona, Nicola da Monte Lupone, Bartolomeo e Marino di Monte Sante Maria in Giorgio, Marino da Castignano, Battista da Urbino, Pietro Paolona, Montolmo, Giacomo De Cagli, Bartolomeo Ioannis de Purge, Francesco di Ser Giacomo de Porce, Giovanni di Antonio da Montefiore, Pietro da Castignano, Bernardino da Montegiorgio e Giuliano da San Martino, i pochi. Insomma, tanta fatica che può consente di prendere il discorso su questi e dei vari maestri dei quali ad oggi si conoscono appena i nomi. Un migrante appena volontario affronta il contesto secolare anche le scuole salmanca e la monarchia ispanica era nel momento di splendore donde teologia politica si dava la mano. L'autore non disconosce il ruolo fondamentale esercitato dall'Università di Salamanca nella dichiarazione ufficiale della Concezione Immacolata di Maria, ma ne vuole proporre una revisione puntuale. Appoggiandosi alla più accreditata storiografia recentemente prodotta e raccogliendo le fonti docenti del ciclo storico dell'Università di Salamanca, in particolare la Libre Clausius, ripercorre gli interessi immacolatisti dal XV al XVII secolo. Disattesi nei primi secoli probabilmente per la particolare dipendenza, non tanto legata all'insegnamento domenicano, quanto che è imposto alla classica condizione da commentare, cioè il Pietro Lombardo. Il cambiamento di registro si chiede con l'avvento di transizione di gioia, aprendo gli interessi etico sociali e verso una nuova linea di antropologia. Insomma, piano piano si lascia da parte il commento alle sentenze dell'Ombardo e domani la cura anche i maestri che aggiornano la riflessione e si muovono nuove condizioni e consensi. Una storia veramente estenuante di interessi politici e religiosi consumati tra maestri in favore e contrari al giuramento in madonnista. Un nuovo giuramento richiama l'attenzione appena 9 anni più tardi. Vuole ridimensionare il precedente. La lettura esclusiva di Agostino e Tommaso, mettendo da parte scopo di un anno, sarà disattesa proprio normale. Una pubblica di testi strani nel libro del Claustros del secolo XVII farà chiusa a questa puntuale previsione. Ogni qualvolta che si ha la fortuna di rileggere qualcosa che fa il servo scritto in lui, non si può che rimanere ricevuto e compiaciuto. Per tanta puntualità, sia che ricordiamo del suo migliore filosofico e teologico, che lo accompagnato fino a qualche anno fa, sia che lo ritroviamo sotto la veste dello storico dell'arte. Questa volta i suoi interessi si coagulano attorno a una stampa di Jacopo Buffon, ricordato anche come Giacomo Giuseppe Buffon, che apre una conclusione circa la narrazione della dottrina di San Tommaso d'Aquino e di quella del Reale Custodio, soppesando l'una contro l'altra. Sono effettivamente con l'azione dottrina e santitone sconti con differenze si interrompe testi così prescritti per pronunzi. Pertanto rimaneva alquanto difficile inventare un'immagine allegorica che raccontasse le caratteristiche dottrinali dei due dottori. Se alla minuta analisi del nostro autore sottopone la stampa, non intravede un capolavoro. Di certo che riconosce alcun pregio, direi originale ed esclusivo, di paragonare il sistema comunista con un esercito ben organizzato all'assalto di una torre fortificata unita di artiglieria grossa che sarebbe lo scotismo. Un consuntivo, credetemi, non privo di pregio, sempre per quel che si riesce di giudicare. Anche lo studio della dottoressa Barbara da Paese dei Bottoni, dello sviluppo pregiatissimo, continua a produrci interessanti motivazioni su due modalità del fare storia. Si tratta effettivamente di visioni diverse, due modi di fare storia e di affrontare la relativa fatica del fare storia, quella dell'instancabile girare, fedele da fare, e quella dell'equilibrare che ancora rimane la licenza. Un accordo quasi completo, effettivamente, in continuazione con il bellissimo articolo offerto in occasione del centenario apparso nell'Archivio Franciscano Storico. Fa l'orologio prendo più per Buonaventura, ma soprattutto è più importante impegno dell'opera Omnia, nella quale vedete da fare intravede con lucidanza un nuovo modo di forza di fronte alle fonti del pensiero francescano. Un piccolissimo appunto che mi è capitato tra mano, che e in un altro sia in questo articolo sia nell'altro, un articolo conoscentissimo, commovente, delle Menechine, il padre fedele da padre di Collegio Internazionale di San Bonaventura Carati, si trova stranamente, e l'unico con un altro articolo su Delphi e ricordo anche di Sperr, che fanno temore alcuni giganti, Belle, Erle e soprattutto l'altro è Fedele da Falla. E si trova in scolastica razione storico-critica e scolastica del 51. Sono gli unici articoli ricordamente storiografici, mentre gli altri, contiamo da Cisoma, Stenberg, al più piccolino, Costello Tommaso Stella, appena laureato con il suo dilettismo su Giovanni Mussotto. Concludo pochissime parole, ormai finito, il contributo del padre Lehmann, interessante direi effettivamente nel fare luce, e quasi un parallelo, come vedo, dal padre Armeliano e padre Maio, due esempi di edizione dello studio e anche nella pastorale, con l'uscizio. Di interessi quasi affini nella maniologia, di certo il padre Armeliano avrebbe avuto modo di scorgere con una bibliografia più sostanziosa, rispetto al suo confratello tedesco, dicendo di che due modelli di servizio, due modelli di cultura per le nuove generazioni. L'ultimo contributo, quello di Smuti, è interessante circa le vicende personali della pubblicazione, in modo particolare sulla teologia della storia di Joseph Ratzinger. Una recitazione, direi personale, attraverso alcune testimonianze epistolari. E ora, caro padre, che ha tante e le fatiche e gli anni alle prese con la storia francescana, perché questa è la causa di tanta celebrazione, altri giovanissimi sicuramente continueranno su quel tratto, non tanto dire del fare storia, quanto piuttosto apprendendo da quella sua fatica del fare storia.